Allora, noi l'abbiamo anticipato, avremmo dedicato la prima mezz'ora di Finestra Aperta Sera, riprendendo un po', le fila del discorso attorno alla, vicenda, e le rivelazioni riguardanti Cambridge Analytica. A seguito delle rivelazioni riguardanti l'operato di questa azienda, di questo sistema, il tema della privacy online è stato ampiamente affrontato e la domanda che si sono poste molte persone è stata molto semplice: cancello o no il mio account su Facebook? C'è stata anche una vera e propria campagna e lo sapete bene. Il timore è il furto di dati considerati personali, eppure la natura, se vogliamo, dei social network non è mai stata un mistero. Vivono di contenuti e di scambi generati dagli utenti. Cosa hanno cambiato queste rivelazioni? Eravamo davvero convinti di godere di qualche sorta di privacy stando su un social network? Allora, Nicola Zamperini, giornalista, scrive sull'Huffington Post, è nostro ospite questo pomeriggio. Benvenuto.
Buonasera e grazie.
Docente di digital literacy, consulente per strategie digitali di grandi aziende e di istituzioni, ha scritto un libro che ci ha molto incuriosito, uscito qualche settimana fa, si intitola Manuale di disobbedienza digitale, lo pubblica Castelvecchi. Il suo libro, tra le altre cose, perché ne affronta molte, propone una serie di, tra virgolette, trucchi che possono aiutarci a difendere i nostri dati online, continuando ad utilizzare i social. Prima di parlare di queste contromisure, nella prima parte del suo volume lei parla in effetti di furto ai danni dell'utente, non solo di dati, ma anche di ore di sonno, di tempo libero, addirittura delle nostre caratteristiche più umane, l'amicizia, l'affetto, la memoria, il lutto. Gli algoritmi, Zamperini, come rischiano di cambiare il nostro essere umani?
In realtà l'hanno già cambiato il nostro essere umani e la responsabilità di questo cambiamento è in primo luogo nostra. Siamo noi che cediamo i dati alle piattaforme, a quelle che io chiamo techno corporation, da che l'elemento tecnologico, il software e la parte ferrosa, il silicio sono così importanti. Siamo noi che consentiamo alle piattaforme di raccogliere tutti i nostri interessi, le passioni, i timori, le paure, le speranze, ciò che ci piace, ciò che non ci piace, e costruire un vero e proprio identikit in forma di dati che ci definisce e rispetto al quale poi loro vendono la pubblicità. Sostanzialmente la merce più preziosa è ciò che piace a noi, ma soprattutto la nostra attenzione. E questo più che appunto un atteggiamento predatorio, è un atteggiamento, lo definisco di servitù volontaria da parte nostra. Siamo noi che abbiamo consentito che tutto questo avvenisse.
Ricordo che stiamo raccontando alcuni aspetti del manuale di disobbedienza digitale scritto da Nicola Zamperini. In diversi passaggi viene citato una sorta di scontro uomo-macchina, no? Sembra che voglia intendere che ormai l'algoritmo, le applicazioni, la classificazione dei dati e come conformano il mercato, addirittura la politica, non abbiano alcun controllo umano, che siano in realtà qualcosa di autonomo, che non ci siano, come dire, filtri, verifiche, controlli. È d'accordo con questa lettura?
Secondo me, gli unici controlli che ci sono da parte dei proprietari delle macchine, dei proprietari degli algoritmi, che però sono una manciata di persone. Io la definisco efebocrazia, un gruppo di giovani tardo-adolescenti californiani che hanno messo in piedi qualcosa di più di un'azienda, sono delle metanazioni digitali, dal momento che hanno una tale complessità di relazioni con le persone, una tale vastità di pubblico, hanno una natura anfibia che rispetto alla quale collocarle nello spazio più tradizionale delle aziende non riassume quello che effettivamente sono. E rispetto alla sua domanda, in realtà noi già ci confrontiamo e talvolta perdiamo qualcosa in questo scontro con le macchine e con gli algoritmi, ma ripeto, è una nostra decisione, perché è una nostra assenza di consapevolezza. In fondo la disobbedienza digitale vera e propria non è possibile, bisognerebbe andare baita in montagna e disconnetterci da tutto. E anche cancellarsi oggi da Facebook risolve ben poco, perché se io cambio idea dopo 3 mesi, dopo 6 mesi, Facebook mi ripresenta la mia vita digitale così come l'ho lasciata, quindi non cancello un bel nulla, insomma.
Poco fa stavamo parlando con Roberto Ciccarelli, che ha pubblicato questo interessante articolo apparso su chefare.com, che ha vinto la prima guerra culturale su Facebook. Accennava ad esempio ad alcune contromisure, tra queste alcune molto politiche, come ad esempio la definizione di piattaforme di servizio pubblico. Vuole accennare lei a qualche esempio pratico di contromisure possibili alle forme di disobbedienza digitale?
Le mie forme di disobbedienza digitale sono intanto delle forme di disobbedienza digitale per lo più ideali, dal momento che una volta che noi siamo all'interno dello spazio digitale e ci loghiamo, ci iscriviamo, il meccanismo a quel punto è messo in piedi, e quindi quelle che io elenco, ne possiamo parlare, però hanno veramente un effetto sulla nostra consapevolezza. Cioè, quando io dico: se vi iscrivete a un social network fornite informazioni false, quando vi iscrivete a un social network non utilizzate una vostra fotografia, quando vi iscrivete a un social network ditegli che vivete da un'altra parte. È per ricordare a noi stessi tutta la porzione enorme di informazioni che noi cediamo, e quando noi cediamo queste informazioni l'algoritmo lavora in maniera febbrile, infaticabile alla costruzione del nostro identikit. Noi questo ce lo dobbiamo ricordare, cioè una libra dei nostri interessi, lavoriamo gratis per l'algoritmo. Allora ha ragione Ciccarelli, perché insomma, si fa politico e direi quasi istituzionale, cioè c'è uno scontro non tra un'azienda e uno Stato o alcuni Stati, ma tra gli Stati e questi che sono appunto degli ircocervi, delle formazioni che hanno una natura piuttosto particolare, che fin qui si sono sottomesse con molta resistenza. Cioè, fin qui le aziende tecnologiche, ci ricordiamo quello che è successo con Apple in occasione dell'apertura dell'iPhone di un terrorista in California qualche anno fa, si sono sempre fermate. Oggi la vicenda Cambridge Analytica cambia il paradigma, e oggi noi ci poniamo di fronte a quello che chiede Ciccarelli, cioè dire: attenzione, le piattaforme forse hanno un valore talmente pubblico che andrebbero trattati in un'altra maniera.
L'ipotesi appunto di piattaforme di servizio pubblico. Allora, abbiamo provato a fare il punto, ma su alcuni aspetti ve ne sono infiniti. Tra le altre cose voglio segnalare anche l'articolo apparso su Nova 24 domenica di Luca De Biase, intitolato "La redistribuzione dei dati è un valore", a proposito del fatto che produciamo valore noi stando sui social network. Abbiamo chiuso questa mezz'ora con Nicola Zamperini, che ricorda l'autore di Manuale di disobbedienza digitale, pubblicato da Castelvecchi a gennaio, quindi nuovo. Grazie mille Nicola Zamperini, a risentirci molto presto e una buona serata.
Grazie agli ascoltatori.